Buongiorno a tutti voi, stamattina, che non ho prima salutato, stamattina voglio fare un po' un punto su una situazione quotidiana nostra. Quante volte ci siamo trovati di fronte a situazioni in cui avevamo bisogno di un consiglio, di avere qualcuno che ci dava una dritta, se così vogliamo dire. E questo sicuramente è sempre presente nella nostra quotidianità. Ci serve sempre qualcuno che ci dà qualche consiglio. E chi ci rivolgiamo? Forse più delle volte a un amico o un'amica, Forse anche a un fratello, Oppure anche a un genitore. Cerchiamo sempre qualcuno che ci possa dare una mano, perché le difficoltà ci sono, ma ora ci sono anche altri strumenti che possiamo usare. Ora c'è internet. Quante volte è successo che avevate un problema subito sulla tastiera, e formulare la domanda: cosa devo fare in questa circostanza? Che cosa è questo? Che cosa significa quest'altro? E troviamo in un attimo proprio svariati numeri di siti, di situazioni, di persone che mettono lì a disposizione il loro aiuto. Ma poi c'è anche un'altra cosa, c'è anche la TV, la televisione, che sta in tutte le case. La televisione è un consigliere particolare, perché non lo andiamo a interrogare, ma è lui che si propone. Come? Con la pubblicità. Perché ci dà suggerimenti anche su certe problematiche che magari in quel momento non ci interessa proprio, non ci importa niente. Ma poi piano piano tornano alla mente, specialmente quando dobbiamo fare degli acquisti. Vi vorrei mettere alla prova: non so quanti di voi siete andati a comprare delle cose, è venuta in mente quella pubblicità che reclamizzava quel prodotto, ma sì, voglio provarlo. Facciamo questa esperienza. La pubblicità sembra una leggerezza, ma ci sono molte persone che operano dietro la pubblicità, e queste persone sono proprio lì a escogitare metodi persuasivi in modo da far presa nella mente della gente. Metodi persuasivi. Quindi proprio un condizionamento pilotato per far spendere denaro per prodotti che hanno proprio delle cose forse inutili, o introducendo anche falsi bisogni per la nostra vita. Quante cose vengono proposte che poi in realtà non ci occorrono. Forse non sapete, ma ci sono degli studi approfonditi su questo. Anche ho letto delle università, anche italiane, che hanno fatto delle indagini sulle persone, quante ore guardano la televisione, quanto quello che hanno ricevuto dalla televisione diventa poi tradotto in realtà. Voi forse non sapete, ma ci sono delle pubblicità palesi, anche le pubblicità occulte. Le pubblicità occulte sono quelle più pericolose. Praticamente, mentre uno vede un normale film e viene proiettato durante lo svolgimento del film un'immagine di un prodotto che voi non neanche ve ne accorgete, perché l'occhio umano non è così veloce da percepire l'immagine. E questo è stato fatto un esperimento proprio su un gruppo di persone che hanno assistito a un film con questo tipo di tecnica, e c'era l'immagine della Coca-Cola. dopo il film hanno visto quante persone sono andate a comprare la Coca-Cola, ed era un numero abbastanza elevato. Questo tipo di pubblicità è vietata, però non ci è detto se poi questo non accade realmente, perché ormai tutto può succedere. La violenza non è soltanto quella che si fa con atti fisici, ma oggi la violenza è anche una violenza mentale, psicologica. Pertanto oggi ci troviamo con difficoltà sotto la pressione di cattivi consiglieri e falsi maestri di vita. È proprio questo. La realtà è questa, che ci troviamo di fronte a tanti consiglieri e anche falsi persone che vogliono essere dei maestri della vita, di come usare bene la nostra vita o vivere la nostra vita. Un cristiano però deve trovare i giusti consiglieri per la sua vita. Un cristiano deve saper scegliere quali sono i consiglieri per la sua vita. Noi abbiamo una grande potenzialità, la Bibbia. L'Apostolo la descrive in un modo molto significativo. Paolo, sapete come descrive la Bibbia? Il consiglio di Dio. Il consiglio di Dio. E, tornando qualche tempo un po' indietro, Isaia, sapete come parla di Gesù? Il consigliere ammirabile. Detto questo, possiamo anche chiudere e andare via, no, ma dobbiamo pensarci su queste cose. In Atti 20:27 Paolo si trova nella chiesa di Efeso e sta per andare via, e gli dice proprio a chiare lettere che non li avrebbe mai più visti, che il suo volto non l'avrebbero mai più visto. Lui sapeva che andava via, andava a Gerusalemme, che sarebbe stato anche incarcerato, e non si sapeva poi la fine che doveva fare. Però era difficile. Lui, le ultime parole che dice alla Chiesa e soprattutto ai conduttori della Chiesa, ma non ha importanza, perché parla dei fratelli, parla delle persone cristiane, parla delle persone che avevano usufruito dell'insegnamento di Paolo. E lui dice queste parole: perché non mi sono tirato indietro all'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. No, una parte, tutto il consiglio di Dio. Cioè loro avevano ricevuto tutte le informazioni per quello che dovevano fare, perché il consiglio di Dio era quello che faceva la differenza. In quel tempo, quando Paolo stava dicendo queste parole, la Bibbia era composta soltanto dall'Antico Testamento, ma già circolavano alcune parti del Vangelo. Difatti lui, in altra parte della Bibbia, fa riferimento a un brano del Vangelo di Luca. Già c'erano alcune cose, però lui, appunto, lui tutto quello che conosceva, che era nella sua... poi sappiamo che Paolo era stato allevato come un vero giudeo, lui faceva parte della famiglia di Beniamino, per cui lui conosceva la Bibbia e in più conosceva anche questi nuovi aggiunte, o meglio questi nuovi scritti del Vangelo, perché già a quel tempo c'erano questi scritti. E noi dobbiamo precisare una cosa molto importante stamattina. Forse per qualcuno è una ripetizione, ma vogliamo precisarlo perché diventi qualcosa di fondamentale nella nostra vita, nella nostra mente, nel nostro cuore. La Bibbia non è una collezione di storie, di favole, di miti e di semplici idee umane riguardanti Dio. Non è un libro qualunque. Questo lo dobbiamo ben tenere in mente. Infatti, mediante lo Spirito Santo, Dio ha fatto una cosa importante. Dio ha rivelato se stesso e il suo piano ad alcuni uomini che poi hanno messo per iscritto. È volontà di Dio che esiste la Bibbia, perché ha investito tramite lo Spirito Santo alcuni uomini a scrivere questo, perché era la parola di Dio, quello che lui voleva comunicare agli uomini. Tutta la Bibbia è ispirata da Dio, tutta la Bibbia, non c'è una parte che possiamo dire questo è un pensiero umano, no, tutta la Bibbia, perché è ispirata ed infallibile, dovremmo leggerla ed osservarla. Questa è la volontà di Dio. Esso è il nostro metro per misurare ogni altra cosa che pretende di essere la verità. E difatti noi quando dobbiamo misurare prendiamo il metro e vediamo la lunghezza di una determinata cosa. E noi invece dovremmo misurare le cose attraverso la parola di Dio, se questa è una verità giusta, soprattutto che fa bene alla vita di un cristiano. Tramite essa possiamo conoscere soprattutto una cosa molto importante, la via della salvezza. Attraverso la Bibbia noi conosciamo cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo incamminarci per essere salvati. Qualcuno ha fatto un esempio per far comprendere come opera la Bibbia. Pensate alle scritture come a una mappa assolutamente accurata. Non so quanti di voi vi è capitato di vedere una adesso purtroppo internet, ci stanno tutti i vari sistemi di navigazione, ma una mappa, delle volte uno si vuole studiare un percorso, allora c'è una mappa assolutamente accurata. Ma dobbiamo anche pensare questo, che una mappa ti dice come raggiungere una certa destinazione. Anche i vari strumenti che ci sono di navigazione ti dicono il percorso, ma solo guardare una mappa non ti trasmetterà e non ti permetterà soprattutto lo spostamento, cioè non ti porterà automaticamente in Arizona, in Inghilterra o in Perù. Arrivare in quei luoghi significa che devi fare lo sforzo, pagare il conto, prendere del tempo per il viaggio, rimani in viaggio fino al tuo arrivo, cioè devi arrivare fino in fondo. In una parola, se vogliamo sintetizzare tutto questo, bisogna perseverare. Quindi è nella vita cristiana è necessario la mappa di Dio, che è affidabile e soprattutto è disponibile. È anche chiara e diretta, ma nelle sue pagine non si trova alcuna spinta automatica. Non c'è un pilota automatico che manda automaticamente il lettore attraverso o usando per esempio un tappeto volante ti porta a destinazione, come abbiamo detto, fatto l'esempio del viaggio. Non è così automatico, ma c'è l'istruzione. Allora adesso voglio fare anche un altro ragionamento. E per favore non mi fraintendete, io amo la parola di Dio, sono più che convinto che mai nella vita le sue verità affidabili hanno un valore inestimabile. Ma sarebbe bene pensare un po' a questo. La Bibbia non può essere un libro degno di fiducia, non è certo una pozione magica che ti strofini su te stesso 3 volte al giorno per scacciare via il diavolo, ma c'è qualcosa che ti prende internamente, con una pia promessa a Dio, sperando che il mattino dopo tu possa improvvisamente conoscere e sperimentare tutte le sue verità. Non è una cosa di questo tipo, che magicamente ci trasforma. Non esiste una tale maturità istantanea disponibile su questa terra. Dio non offre una formula che produca cristiani pienamente maturi durante la notte. La crescita cristiana passa attraverso la tenace perseveranza, forse una parola dimenticata, di applicare ciò che ascolti e obbedisci. Ciò che si ascolta attraverso la parola del Signore e obbedisci alla parola del Signore. E quindi impari come gestire quegli inevitabili problemi. Perché i problemi purtroppo ci sono, lo sappiamo. Nella Bibbia troviamo degli esempi. Troviamo alcuni personaggi che ci illustrano questa esperienza e ci fanno capire questo principio che la Bibbia vuole farci comprendere. Ne parleremo stamattina di due. Il primo è Giosuè. So quanti di voi hanno letto il libro di Giosuè. Dopo la morte di Giosuè si trova ad essere questo uomo, circa quarantenne, si trova a essere il condottiero per introdurre gli ebrei nella terra promessa, al posto di Mosè. Mosè era morto e Giosuè prende il suo posto. Lui era stato un valido aiutante di Mosè, ma lui ora doveva compiere la fase più importante, più critica. Ecco come Dio lo ha incoraggiato per compiere questo compito. Lui si trova a un certo punto con forse un paio di milioni di persone davanti che doveva introdurre in questa terra promessa, e Mosè, che l'ha sempre gestita la cosa, non c'era più. E per una persona come lui si sentiva il peso, il problema non era di poco conto. E lui riceve queste parole dal Signore: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditano giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Qual era l'incoraggiamento del Signore? Leggere la legge di Mosè e metterla in pratica. E sembra una cosa quasi impossibile, ma anche se noi pensiamo un po' a quel tempo, il libro della legge, qui si intende il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, non ce n'erano altri ancora, erano soltanto i primi cinque libri della Bibbia. Per avere prosperità e riuscire con tenacia a conquistare questo territorio, cioè la terra di Canaan, Giosuè doveva fare tre cose in merito alla scrittura. Tre cose importanti che il Signore aveva suggerito tramite il Pentateuco che Mosè aveva scritto prima di morire e l'aveva lasciato a Giosuè. Il primo punto era: la legge non doveva allontanarsi dalla sua bocca. Che cosa significa? Che lui ne doveva parlare, ne doveva condividere con gli altri, ne dovevano condividere con il popolo, con le persone che quotidianamente lui aveva contatto, perché dalla legge, da questo insegnamento che lui conosceva, poteva trarre quelle nozioni e anche quelle cose che devono fare sia lui che gli altri. Un'altra cosa, secondo punto, doveva meditarlo giorno e notte, cioè pensare ad essa, avere la mente al pensiero di Dio, al pensiero di queste parole che Dio aveva lasciato, di queste direttive che Dio aveva lasciato sia a Mosè che a appunto a Giosuè e a tutto il popolo. Non era una cosa da tenere lì in un cassetto da una parte, ogni tanto andare lì a sfogliare, a vedere. No, era una cosa quotidiana, giorno e notte. Terzo punto, doveva metterlo in pratica tutto ciò che gli era scritto, cioè ubbidire ai suoi comandamenti, agire secondo questo che le direttive che vi trovava scritto dentro. Lei doveva non soltanto capire, pensare, ma metterle in pratica. Leggerle, capire fino a un certo punto, ma le cose vanno messe in pratica, diceva il Signore appunto a Giosuè. Altro esempio molto esplicito è quello riguardante Timoteo. Timoteo era, come possiamo dire, un figlioccio di Paolo, e lui era stato aiutato, anche sostenuto da Paolo, e anche gli aveva insegnato tante cose. Secondo Timoteo 3, secondo Timoteo 3,14 troviamo scritto questo: tu invece persevera nelle cose che hai imparate e a cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo, ben preparato per ogni opera buona. Il principio di questa raccomandazione di Paolo nei riguardi di Timoteo qual è? Perseverare nella dottrina della parola di Dio. Questo è il consiglio che Paolo fa a questo giovane. Questo era, in questo momento era ancora più giovane di quello di Giosuè. E qui c'è un consiglio da parte di Paolo per affrontare le varie problematiche che gli si sarebbero presentate. Anche lui veniva lasciato solo qui, in questa chiesa dove lui stava, e aveva bisogno appunto di sostegno, di risolvere i problemi che di volta in volta si presentavano. E lui fa questa raccomandazione. La conoscenza e l'osservanza delle scritture gli avrebbero impedito di cadere prede nei sottili inganni che avrebbe incontrato. Delle volte gli inganni, le problematiche non sono così eclatanti, ma delle volte sono sottili, però poi si rivelano più grandi di quello che sono. Perché? Perché non sappiamo l'astuzia del nostro avversario che può creare questo tipo di problematiche. Timoteo non si era limitato a imparare le meravigliose verità della fede, ma aveva acquisito personalmente la certezza, come dice Paolo. Lui aveva avuto certezza delle cose imparate, per cui lui non aveva soltanto avuto una lettura o una informazione, ma poi era stato certificato, se possiamo dire, quello che lui aveva. Perché questo? Perché sicuramente per le teorie e anche le speculazioni umane qualcuno gli aveva consigliato di abbandonare questa antiquate dottrine della fede. Sicuramente già Timoteo si era scontrato un po' con una realtà diversa. Noi sappiamo che al tempo di Timoteo, di Paolo, c'erano anche quelle filosofie greche, quelle filosofie che venivano insegnate, divulgate, e che facevano del Signore Dio una cosa diversa. Non avevano il concetto del Salvatore unico, della persona che doveva salvare l'umanità. Tant'è vero che la filosofia greca ne sapeva lunga, addirittura avevano una statua al Dio sconosciuto, e Paolo, quando si è trovato ad Atene, ha visto questa statua loro erano, si erano prevenuti, dice, noi adoriamo tutti quelli possibili e immaginabili, eppure un Dio che non conosciamo, sconosciuto. E c'era scritto proprio al Dio sconosciuto. E Paolo che cosa dice agli Atenesi? Io oggi vi voglio parlare di questo Dio sconosciuto che non conoscete. Per cui c'erano queste difficoltà, ma Paolo gli consiglia di ricordare da chi le ha imparate, da chi le aveva imparate. Perché è così importante che Paolo dice ricordati di, da chi le ha imparate queste nozioni, di queste cose che tu hai visto e sentito? Il riferimento lo conduce a Paolo stesso? Possibile. Forse anche alla madre e alla nonna di Timoteo. Anche questa è una possibilità. Gli apostoli in generale, perché Timoteo ha avuto anche contatti con qualche apostolo. Forse anche questo. Ma in ogni caso, Timoteo aveva appreso le scritture da coloro che testimoniavano la realtà della fede. Come? Con la loro vita. Testimoniavano la realtà della fede in Cristo Gesù con la loro vita. Gente devota che viveva con lo sguardo rivolto alla gloria di Dio. Non alla gloria del mondo, ma alla gloria di Dio. Era rivolta in questa direzione. Queste erano le persone che sicuramente Timoteo aveva avuto modo di conoscere. Paolo pone l'accento al versetto 15 sulle sacre scritture. Dice perché possono dare agli uomini la sapienza che conduce alla salvezza. Ecco, le sacre scritture conducono alla salvezza. Sono quelle che servono all'uomo per come salvarsi. C'è stato un uomo un tempo quando Gesù era su questa terra e gli fu fatta una domanda: Signore, come posso essere salvato? Io credo che molti oggi si pongono questa domanda: Signore, come posso essere salvato? E questo appunto significa prima di tutto che gli uomini imparano quella via della salvezza mediante la Bibbia, attraverso la lettura e lo studio della Bibbia noi troviamo la risposta. Gesù diede una risposta esemplare in Giovanni 14:16. Cosa dice? Chi è che lo sa a memoria? No, io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno. Non c'è un'altra possibilità, non c'è un'altra via, non c'è un'altra cosa che si può arrivare al Padre se non per mezzo del Figlio Gesù Cristo. Inoltre Paolo puntualizza che attraverso la parola si ha la certezza della salvezza. Oltre che la via per arrivare alla salvezza, si ha la certezza. Non è un qualcosa di aleatorio, forse, può darsi, no, è sicuro al 100%. Questa è la cosa più importante. Perché? Perché Dio ha promesso questo. Dio ha fatto questo. Abbiamo fatto adesso la Santa Cena. E cosa diceva le parole di Paolo? Questo è il nuovo patto. E sapete che quando si fa un patto va rispettato. E Dio rispetta il patto. Dio rispetta il patto fatto. Poi sono gli uomini che non rispettano, ma Dio rispetta il fatto. La certezza della salvezza viene da Dio. Nella Bibbia troviamo scritto questo: la salvezza si riceve mediante la fede in Gesù Cristo. Voglio ricordare, proprio per la circostanza, che la salvezza non si ottiene con le opere, con il battesimo, con l'appartenenza a una chiesa, con l'ubbidienza ai 10 comandamenti o con qualsiasi altro sforzo umano. La salvezza si ottiene mediante la fede nel Figlio di Dio. Questo dice la Bibbia. E se non è chiaro, andate a leggere. Andate a vedere. Al versetto 16 Paolo puntualizza in modo perentorio che la scrittura sono ispirate da Dio. E già l'abbiamo accennato un po' questo all'inizio. Perché? Perché in modo meraviglioso egli ha comunicato la sua parola agli uomini, conducendoli a trascriverla affinché fosse conservata per sempre. Perché doveva comunicare con l'uomo? Perché Dio doveva comunicare con l'uomo e la forma più semplice era quella di farla scrivere e tutti potevano leggerla. Tutti potevano leggere e conoscere il pensiero di Dio. La scrittura ci dice, sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia delle scritture proviene da interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia viene mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Questo era l'Apostolo Pietro che scriveva questo. Era una lettera indirizzata a tutte le chiese, appunti, perché lui voleva che tutti sapessero qual era l'origine delle scritture e perché erano importanti le scritture. Perché la Bibbia è la parola di Dio. Lo sappiamo molto bene. Allora qui Paolo prende questo discorso e lo amplia sotto questo aspetto, dicendo che cosa? Che a Timoteo che la parola di Dio è utile sotto ogni aspetto, e lui ne cita almeno quattro. Ogni singolo versetto in essa che è scritto è tutto utile nella Bibbia, perché l'uomo possa interrogarsi circa le genealogie e alcuni passi enigmatici, un po' difficili della Bibbia, la mente guidata proprio dallo Spirito Santo che ci aiuta anche a comprendere la Bibbia, riconoscerà il nutrimento spirituale in ogni parola che conduce proprio alla sapienza di Dio. Perché? Perché produce tutto questo un discorso dalla parola di Dio. Questo viene dalla parola di Dio e questo ci fa comprendere perché la Bibbia è utile a insegnare. Il primo punto che dice Paolo, la Bibbia è utile a insegnare. Essa rivela la mente di Dio, riguarda i temi come la Trinità, gli angeli, l'uomo, il peccato, la salvezza, la santificazione, la Chiesa e gli eventi futuri. Secondo punto che Paolo mette in risalto è la Bibbia è utile a riprendere. Perché? Perché quando leggiamo apprendiamo ciò che Dio disapprova della nostra vita. Inoltre essa serve per confutare proprio gli errori, per rispondere al tentatore, per non essere presi da lusinghe o da false dottrine. Il terzo dice la Bibbia è utile a correggere, per cui non solo insegna e riprende, ma ci corregge. Essa non rivela semplicemente ciò che è sbagliato, ma rivela il modo in cui può essere reso giusto. In Efesini 4,28 Paolo dice, prendiamo questo come esempio, usa questo per confermare questo concetto. Dice lui, dice, chi rubava non rubi più, ma aggiunge anche, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Vediamo che la prima parte di questo brano ci dà proprio il versetto della riprensione, ci dà il concetto della riprensione, ci riprende. Ma poi nella seconda parte ci dà la correzione, come correggere questo problema, come correggere questo fatto che a Dio non piace. E il quarto, infine, la Bibbia è utile a educare alla giustizia. educare alla giustizia. La grazia di Dio ci insegna a vivere in modo santo. Ma la parola di Dio delinea dei particolari, cioè che è necessario per la vita di santificazione, per santificare questa vita. Nel verso 13:17 Paolo afferma che l'uomo di Dio è completo, cioè è maturo, è ben preparato per ogni opera buona, e questo rappresenta l'obiettivo di una vita santificata. Se noi seguiamo l'insegnamento della Bibbia, se noi guardiamo continuamente a quello che è l'insegnamento biblico, tutto questo è un aperto contrasto con le idee moderne, secondo le quali l'equipaggiamento di un uomo, di una persona, è fornito solo da titoli accademici. Non è affatto questo. Tu puoi essere anche uno scienziato, avere dei titoli universitari importanti, ma se non hai Dio nella tua vita non sei niente. Se non conduci una vita santificata non sei nulla. Gerard Lensky, un sociologo americano, scrive: la scrittura è dunque assolutamente incomparabile. Nessun libro, nessuna biblioteca, nessun altro insegnamento al mondo è in grado di preparare alla salvezza un peccatore perduto. Preparare alla salvezza. Tutti sappiamo, perché usa questa parola peccatore perduto, perché tutti siamo peccatori. A me viene fatta una domanda una volta, parlando con un collega. Dice: ma io come sono? Tu sei un peccatore. Dice: allora tu, anche io, ho detto, anche io sono un peccatore. Però io sono un peccatore salvato, per la grazia di Dio. Però ci sono due categorie, il peccatore perduto e il peccatore salvato. Per cui molti sono ancora in questa circostanza, peccatore perduto. Pur per quanto benefico, nessun testo sacro, essendo priva, cioè senza l'ispirazione di Dio, è utile a insegnarci i veri fatti della salvezza. Perché? Perché bisogna confutare le menzogne e le illusioni che negano questi fatti e realizzare il peccatore o il credente caduto, a riportarlo sulla retta cammino, introducendolo, preparandolo, disciplinandolo nell'autentica giustizia. Nell'autentica giustizia. Nella cosa vera, efficace. Non come la pubblicità che vediamo, che su un'immagine vediamo una cosa e in realtà è un'altra. Oggi ho aperto un pacco di biscotti che sul disegno c'era un biscotto bellissimo, guardato dentro, ho guardato la fotografia, era tutto al contrario. Tutto al contrario. E ho fatto vedere a mia moglie: guarda, questa sulla fotografia, guarda questo come il biscotto. Tutto il contrario. Non vogliamo cadere in queste illusioni. Dio ci ha messo davanti una realtà vera, tangibile. Concludendo, tutta la Bibbia è parola di Dio, ispirata da Dio, di conseguenza la dobbiamo leggerla e osservarla. Essa è il nostro metro, o meglio, io la chiamo il libro di istruzione del fabbricante. La Bibbia è il libro di istruzione del fabbricante. Quanto di voi comprate qualcosa, un telefonino, un qualsiasi oggetto tecnologico, e non avete il libretto di istruzione, come fate a farlo funzionare? Dovete andare a leggere il libro di istruzione. Se l'uomo non impara a leggere la Bibbia e a tenere conto di quello che c'è scritto dentro, la vita sarà un fallimento. La vita sarà la peggiore cosa che c'è per un uomo. Allora stamattina voglio farvi questa domanda: quanto tempo dedichi alla parola di Dio? È fondamentale questo. Bisogna leggerla regolarmente e scoprire le verità di Dio. per essere sempre più saldi nella fede e soprattutto anche nella vita. Trova un metodo per leggere tutta la Bibbia e non sempre gli stessi passi, gli stessi versetti, perché ci piacciono. Dobbiamo leggere tutta la Bibbia, dall'inizio alla fine. Non dobbiamo studiare la parola di Dio solo per aumentare la nostra conoscenza o per essere vittoriosi nella discussione con gli altri, ma soprattutto per essere preparati e guidati da Dio per l'adempimento della sua opera nel mondo. Dobbiamo essere preparati, perché noi siamo servi del Signore, strumenti nelle sue mani. Noi abbiamo un compito da assolvere. Non esiste un credente, un cristiano che sta seduto semplicemente e non fa niente. Leggete la Bibbia e ve ne rendete conto. Concludo con questo versetto in Prima Corinzi 10:23, dove dice Paolo: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Ponete mente a questo consiglio, perché questo è un consiglio vero di un vero consigliere. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo, perché i tuoi consigli sono preziosi. I tuoi consigli servono per la nostra vita, anche per la vita su questa terra e anche per la vita futura, che saremo con te. Ti ringraziamo per questo e ti lodiamo. Signore, aiutaci. Come hai detto anche a Giosuè, non ci dobbiamo spaventare, ma dobbiamo mettere tutto il nostro cuore verso di te, verso la tua legge, verso la tua parola, quello che ci indichi di fare. Ti lodiamo per questo, perché tu hai scelto il meglio per noi. E questo è, l'abbiamo visto nella persona di Gesù Cristo, che è stato immolato per noi. Ti lodiamo, nel nome di Gesù. Amen.